Grazie Marika. Io ho già mandato a Marika due testi e ho pensato di mandarne altri due. Nel frattempo, non so se poi è possibile farli circolare poi
Allora, il
tramite
primo testo che mi ha
gli
mandato è già
iscritti.
sulla chat. Se qualcuno entra in chat può scaricarlo, può già direttamente scaricarlo in PDF. Adesso, vedo se riesco a recuperare gli altri due e li metto a disposizione.
Allora, perché non ci sarà tempo di riprendere bene tutto, per alcune cose vi rimando lì. L'intervento di Vincenzo lo condivido, è tutta un'altra cosa insegnare così. Poi è anche vero che questo Covid si sta rivelando, come dire, capace di aprire una specie di tempo di verità. No? E perché ci obbliga a ritrovare il senso dei gesti e delle scelte. Abbiamo parlato tanto di come la scuola può essere fatta come scuola difensiva, no? Che si rinchiude, non riesce a essere un luogo in cui gli adulti si espongono ai più giovani, viene molto formalizzata. Torna adesso una scuola solo di trasmissioni, no? La preoccupazione degli insegnanti è andare a controllare che durante le interrogazioni a distanza, i ragazzi non abbiano sotto gli appunti, ma è una roba folle, voglio dire, una preoccupazione di questo tipo di non aver capito niente della scuola, no? E tutto così, ci vuole un'altra telecamera che mostri sotto, sopra. Non so, bisogna essere un po' malati per riuscire a fare gli insegnanti così, no? Con tutti gli archivi che ci sono da sistemare in Italia, aumentiamo lo stipendio e facciamoli sistemare. Non... E, che la battuta che faccio durante i miei corsi per insegnanti, agli insegnanti di sostegno, ad esempio, questo, dov'è Sabrina? No, sto per cominciare i corsi per insegnanti, che sono una delle esperienze più belle a cui tengo io durante gli anni. Cioè, la scuola può diventare difensiva. Poi abbiamo visto che. Si sente? Va tutto bene? A me è sparita un po' l'immagine,
Sì, si
però vi
sente, ma devo
portate.
chiedere a Francesca di togliere la condivisione dello screening.
Va bene anche solo sentirsi, va bene.
Sì, perché nel frattempo sta anche disegnando, c'è la matitina.
Io vado avanti comunque, Marica, sì. E
Grazie, sì, prego.
quindi c'è questa. Per esempio, alcuni miei studenti. Quelli che non si sono tirati indietro neanche a febbraio, marzo, aprile, maggio, qui da noi, e fanno gli io insegno ai paria dell'università, perché insegno agli educatori di scienze dell'educazione, non a quelli di medicina che sono il gradino subito sopra, no? E insegno a questi, insegno alle psicologhe, quelle che non andranno quasi. In pochissimi casi a fare le psicologhe, a fare le educatrici in comunità, nei territori, precarissime, eccetera. O andranno e stanno facendo gli educatori di sostegno nelle scuole, così preoccupati dei loro ragazzi, delle loro ragazze, dei loro bambini e delle loro bambine, che sono andati a cercarli durante il lockdown. E c'era una cosa strana. Che gli educatori andavano in casa perché erano preoccupati che potessero regredire certe situazioni di ragazzi, poi conoscevano le famiglie loro, qualche volta gli insegnanti di sostegno, quasi mai gli insegnanti curricolari, no? E sapevano che certe famiglie non avrebbero retto, no? E allora andavano preoccupati, eccetera, con tutti gli assistenti sociali del territorio e il lavoro a distanza, e loro lì. Magari con la necessità evidente di alcune famiglie di avere il documento firmato dall'assistente sociale per avere diritto ad alcune forme, che però poteva essere compilato soltanto in presenza, ma l'assistente sociale era a distanza, per cui il documento non arrivava e la famiglia non riusciva. E l'educatore lo sapeva. Allora, voglio dire, tempo di verità, qualche assistente sociale ci è andato, voglio dire, e non tutti gli educatori sono stati presenti. Però c'è stato uno squilibrio tra le due quantità piuttosto evidente. Chi soffriva nei consigli di classe erano prevalentemente gli insegnanti di sostegno. No. Poi anche molti insegnanti di sostegno si sono sottratti. non aveva neanche l'obbligo di fare le lezioni a distanza, che c'è stata una percentuale anche di questo. Appunto, voglio dire, un tempo di verità. L'università, Vincenzo, voglio dire, c'è un'università in cui ci sono persone come lei che lavora in questo modo. Io la mia grande preoccupazione e sofferenza era non riuscire ad attivare i gruppi di giustizia riparativa, andare avanti e indietro dalle carceri con gli studenti, preparare tutti questi progetti per rielaborarli in università, eccetera. Ma io ho tantissimi colleghi, penso che li avrà anche lei, Vincenzo, che sono contentissimi, voglio dire, che hanno già registrato tutte le, perché si possono registrare e caricare, no? La, com'è che si chiama, asincronica, adesso io non l'ho neanche imparato questa rocchia, la possibilità
didattica
di fare lezione
asincronica e
asincronica,
sincronica,
ecco, benissimo, tanti nella sincronica hanno registrato tutto in un weekend, hanno caricato tutto e così fanno le loro cose, no? C'è anche questo, così l'università diventa un servizio a domanda individuale telematica, no? Con la scaffalatura delle lezioni uno va, prende, va a relazioni personali. Addio. Ma c'ho anche molti di colleghi, io ho sollecitato il mio consiglio di dipartimento a dire, accidenti, offriamoci come università, come luogo di riflessività, di ripensamento per le forme delle progettazioni sociali dei servizi, e lo specifico del nostro dipartimento, no? Potevo offrire questo, no? Mettiamoci a disposizione anche degli enti locali, no? Dei modi di riprogettazione dei servizi. È la funzione dell'università, la sua funzione sociale, lo dobbiamo alle nostre città, ai nostri territori. L'effetto è stato, sì, cerchiamo di partecipare ai bandi per avere le consulenze e le supervisioni a pagamento. Così finanziamo l'università e anche i docenti che hanno la percentuale su queste cose qui. Cioè, voglio dire, va bene, appunto. È un tempo di grandi contraddizioni. Il Covid ha fatto scoppiare queste cose qui. Ha fatto vedere le differenze di senso e di modo. E allora, per cui grazie del suo intervento, Vincenzo, un po' mi ha confortato. No? E d'altro lato però, queste cose qui stanno diventando evidenti. C'è il fatto che certe scuole sono rifuggite dai rapporti con le famiglie. È stato chiaro. Quest'anno e l'anno prossimo, le famiglie che sono dentro questi percorsi lo sanno. Cosa vai a raccontargli nei consigli di classe? Cioè, c'è stata una scossa così forte in tutte le nostre realtà, per cui dopo dovremo rispondere, ricostruire, anche ricucire relazioni riconciliate di nuovo, di conflitti e di prese di distanze fortissime. Prima riflessione, però vorrei ripartire da Ludovica, che cita Guardini, è bello, sta che in un circolo d'ossetti ovviamente, cioè, girano queste cose, ci riconosciamo e ci vogliamo bene anche per tutto questo, no? Penso come Giovanni sarebbe stato felice di questa citazione, Silvia, no? E Guardini è uno dei maestri, dei giovani della scuola bianca, della rosa bianca, visto che c'è Fabio Caneri con noi. Guardini era riconosciuto come uno dei maestri, fa una delle, quando gli chiedono di commemorare, fa una relazione che ha pubblicato in un piccolo libretto, che è meravigliosa, Guardini. Guardini è, tra virgolette, responsabile, senza saperlo, probabilmente, di avere coltivato quelle coscienze, quell'incredibile assunzione di responsabilità di quei giovani uomini, di quei giovani donne, di quelle giovani donne all'Università di Monaco. Guardini. Non c'è una specificità dell'età, se non in parte. Le età sconfinano l'una nell'altra adesso. Gli anziani, molto anziani, stanno recuperando a volte una capacità di progettazione di profezia. Ma guardate Francesco, guardate a Sanders, guardate a tantissimi anziani in giro per il mondo, no? Proprio liberi da preoccupazioni di progetto, no? O da preoccupazioni di cura, no? Troppo stretta, si liberano e si fanno, come dire, portatori di nuovo del sogno. Gioele, no? I vostri giovani invereranno visioni, i vostri vecchi consegneranno sogni. Gioelino, questo micro profeta che viene recuperato da Francesco proprio con questa citazione qui, che è, secondo me, straordinaria per questo tempo. Cosa anda a consegnare? Mia nonna che mi consegnava il sogno. L'esempio è quello, no? Cosa dobbiamo consegnare noi vecchi, noi adulti, anziani, no? O gli anziani, se non il sogno che noi abbiamo messo nel fare le cose che abbiamo fatto? Perché le cose che abbiamo fatto, quelle vengono superate, si consumano, sono incerte, ma il sogno è la capacità d'inizio che ci abbiamo messo dentro. Quello può essere consegnato per portare i giovanissimi, a essere capaci altrettanto subito. Subito, l'infanzia e le adolescenze non sono tutte uguali. Ce ne sono moltissime senza riparo, chiamate a gesti adulti e di responsabilità prestissimo. Si cresce molto, si perde anche molto. C'è da sperare che quel che si perde lo si possa recuperare, magari a scuola, magari in altro, nei tempi a venire. Ma subito quella cosa lì preme, la si fa? La si fa? Preme così tanto che qualcuno per farla prende le scorciatoie del fondamentalismo islamista. Ci sono degli studi di Kristeva su questo che sono folgoranti. Giulia Kristeva, anche per Vita e Pensiero, ha pubblicato un articolo su questo e c'è nel suo libretto, c'è dell'altro, una riflessione molto acuta su questo. Quindi entriamo dentro queste vite, richiamiamoci reciprocamente a sostenerci reciprocamente. Se chiamiamo precocemente a delle responsabilità i bambini e gli adulti o le riconosciamo perché se le sono già prese, la questione seria è essere lì accanto, come diceva Ludovica, essere un sostegno e una occasione di riflessività. Ecco, questo, non lasciarli lì, perché altrimenti c'è che viene fuori anche tutta la loro fragilità o c'è spazio solo alla sofferenza. Il bisogno di credere per diventare poi desiderio di sapere, come diceva Kristeva, ha bisogno di adulti significativi lì attorno. Quindi stiamo recuperando la cosa sull'adulto, Marica. E poi direi sulla solitudine va bene, però quando mio figlio sta in stanza da solo, è tutt'altro che solo, voglio dire, magari, no? È continuamente connesso per lui stanza, sono le stanze web e sono tutti questi mille rapporti e contatti che hanno. La solitudine è un'esperienza che va condotta piano piano, ha bisogno della natura spesso, ha bisogno della capacità di meditazione e va educata. Bisognerebbe trovare gli spazi per questo anche a scuola. È quasi più facile trovare spazi di questo in carcere che a scuola, accidenti, no? E a Massimo direi che appunto sì, è un'illusione pensare che le tecnologie sostituiscano la relazione. Poi succede anche qualcosa di strano, che le tecnologie permettevano ai miei studenti pochi anni fa, io facevo lezione alle 9 di mattina, dalle 9 alle 11 nel corso della magistrale, no? Centinaia di studenti. Era il periodo delle primavere arabe. Il 20% dei miei studenti aveva i cugini, i parenti, gli zii giù, no? In Tunisia, in Egitto, no? Erano connessi, grazie alle nuove tecnologie, ma anche semplicemente agli smartphone, con quello che stava succedendo giù. La prima mezz'ora di lezione era l'aggiornarci su come stavano andando le cose, perché le nuove tecnologie possono servire anche questo. Certo, erano nuove tecnologie che si sommavano alla presenza, non la sostituivano. Al liceo, già negli anni 90, dopo la marcia della Perugia-Assisi, Apoleon, che era venuto alla marcia Perugia-Assisi, era passato dal mio liceo, aveva parlato in inglese con le mie quarte e quinte, e aveva detto: noi abbiamo bisogno di sostenere la clausola sociale in alcune ditte dell'interno della Cina, lui veniva da Hong Kong, e bisognava rispettare le clausole sociali delle delocalizzazioni là. Ci aveva dato i siti per collegarci a questa azione internazionale di pressione sui governi occidentali che premessero sul governo cinese per far rispettare la clausola sociale. 6 mesi dopo, il mio liceo, che aveva contribuito con 3.800 firme, ha avuto come ritorno da Apoleonga, no? Una comunicazione che il governo cinese era stato costretto a far applicare la clausola sociale. Le nuove tecnologie avevano fatto scoprire una forma di cittadinanza planetaria agli studenti e alle studentesse. Bellissimo. Cioè, bisogna essere capaci di questa cosa che mi sembra Massimo stava evocando con il suo intervento prima, no? Sono d'accordo, che la colpa del virus non è dei giovani, è anche di tanti adulti, e non è una colpa il virus, fa il virus. Dobbiamo stare noi un po' attenti a proteggerci reciprocamente, no? È interessante che abbiamo scoperto che con la mascherina proteggiamo noi, proteggiamo gli altri, e che la protezione non è contro gli altri, e gli uni per gli altri, gli uni grazie agli altri. Questo gesto è un gesto strano. Non è affermazione del diritto individuale. È affermazione del diritto individuale e dell'obbligazione verso l'altro. Obbligazione, Marika Weil, la nostra Simone Weil, no? Il tema dell'obbligazione, così decisivo anche per la democrazia, appunto. No? E dobbiamo stare attenti a questo tempo colpevolista. Dovremmo fare un grosso lavoro di decostruzione delle colpevolizzazioni in circoli riparativi che vanno diffusi dentro il territorio. Diffusi, veramente, ne stiamo facendo a Lecco, a Como, sono richiesti dalle persone che vivono rancori, rabbie, impossibilità di aver narrato cosa gli è capitato e si portano dentro appunto delle colpevolizzazioni verso altri. Poi li incontrano, sentono le loro narrazioni, si smontano le cose nei luoghi di lavoro, nei servizi. Questo potrebbe essere un servizio importante da fare. Sabrina, un po' un pochino indirettamente, dov'è Sabrina? Eccola, ho un po' risposto. Quei tre mondi lì si connettono soltanto attorno a storie precise e concrete, non in astratto e non per procedura. Bisogna continuamente ritessere storie. Riprendiamo l'immagine iniziale di Marika. La scuola è scuola se da origine e ospita storie. Questo vale anche per le presenze delle grandi diversità, delle fragilità grandi, no? Lì attorno devono partire storie, non procedure. Non garantirai nessun rispetto di diritti formalmente. Neanche puoi metterli tutti gli insegnanti di sostegno in questo mondo, gli educatori, ma se non partono storie poi non succede niente. E attorno a quelle storie c'è bisogno di tutti questi. C'è bisogno della famiglia, degli insegnanti, degli specialisti, dei compagni di classe, c'è bisogno delle associazioni sportive del territorio, c'è bisogno degli alpini che fanno i progetti di sollievo per le famiglie con disabilità al loro interno, come capita qui da me. Gli alpini, voglio dire, pensare che gli alpini si mettono in gioco, hanno messo a disposizione le loro baite ristrutturate per farci andare i familiari dei ragazzi, mentre loro e le associazioni degli scout e altri, e gli oratori, no? Quel sabato e domenica lì stanno con i figli disabili e gliene fanno fare di tutti i colori anche a loro, per cui contenti i figli, contenti i genitori che respirano. Ci capitano queste cose nei paesi, no? Dopo a un certo punto è venuto a saperla anche la scuola che capitavano queste cose e ha cominciato a pensare che forse doveva essere un po' più brillante anche lei, la scuola media dell'istituto comprensivo, nel rapporto con queste realtà. Ecco, Andrea, abbiamo parlato solo di Covid, di inclusione e di una scuola che non può non riflettere le sofferenze sociali al suo interno. È un punto di disvelamento la scuola. È un punto di disvelamento la scuola, se funziona bene. Ma è anche un punto in cui una società che vede disvelati i suoi problemi e le sue fatiche può raccogliere lì, cominciare a raccogliere lì le sue energie. Se invece si nasconde da tutto questo, una scuola smette di essere il possibile coagulo. Ne parlavamo con la commissione dell'arcivescovo vostro Delpini, no? Che ha costituito una commissione bene comune, una quindicina, ventina di persone, e si diceva della preoccupazione che si ha che questo tempo di Covid permetta dei coagoli di preoccupazioni, di desideri, di speranze sbagliati, dei coaguli attorno alle paure, ai ripiegamenti, no? Alle magari piccole solidarietà perimetrate, però chiuse, difensive. No? Abbiamo bisogno invece di operare per permettere altri coaguli, dei coaguli di cui abbiamo parlato stamattina, con tutti questi racconti, anche le cose che avete detto voi, questi coaguli positivi, di segno diverso, nel segno della promessa, l'adulto è colui che cura il futuro degli altri, che quando promette, promette se stesso, e l'adulto è una donna, un uomo di parola, che quando usa la parola, la usa come intendeva Don Milani, una parola che è subito un impegno, una parola che è la responsabilità di una coscienza farsi coscienza aperta. lavoriamo su questo, Sabrina, proviamo. Andrea, Massimo, Vincenzo, lo sta già facendo, Ludovica. Grazie.
Aspetta una conclusione difficile. A parte che Gioele me l'ero appuntato stamattina. Diventeranno profeti figli e figlie. E mentre leggevo il libro, poi sono saltati fuori altri libri, perché è normale il gioco dei rimandi. Le splendide lettere di Simone Weil alle allieve, piccola cara ti scrivo. Non sentiamo, professore. Vediamo scuola al bivio, ok. le lettere alle allieve. Quindi la tessitura che riesce ad andare avanti dopo. Io posso lasciare soltanto una cosa, pensando a Sabrina, perché anche io lavoro con ragazzi un po' complicati sotto molti punti di vista, che però è diventata un segno, ma è una cosa da tenere, un Nedarim. Nedarim è uno dei commenti della Torah. Fate molta attenzione a non dimenticare i figli dei poveri, perché è da loro che proviene la Torah. Come scritto, l'acqua uscirà dai loro secchi. E perché di solito gli studiosi non danno alla luce figli che sono studiosi? Disse il rabbino Yosef. Perché nessuno possa rivendicare la Torah come un proprio diritto di nascita. La scuola è quella roba qua. Basta.
Bene, grazie. Grazie Marico, grazie professore. Questo è il primo ringraziamento mi sento di dare lei in particolare, perché tutte le cose che ha toccato, diciamo che ha interpretato in una maniera migliore per noi, naturalmente, anche il senso di un corso fatto in questo modo, che ha questa pretesa di formare una vita, noi diciamo la politica, la vita pubblica. Tutti gli aspetti che ha toccato, la capacità di un ambiente educativo, quale quello della scuola, i modi in cui le persone interagiscono ci aiutano molto. Alcuni racconti, in particolare quello dello specchio rotto, sinceramente toccano molto sia umanamente che anche dal punto di vista di chi vuol pensare a come alcune questioni possono essere affrontate, risolte. Ci ha aiutato veramente tantissimo. La ringrazio veramente per aver accettato questo invito, per averci aiutati con peraltro tante indicazioni anche bibliografiche, insomma, a andare avanti e a partire col piede giusto. E richiamo i corsisti al fatto che la prossima lezione. Questo è un altro degli argomenti che ha toccato, quindi è proprio dato in pieno in là oggi, sarà sulla geopolitica, o meglio sulle relazioni internazionali, come sono modificate, come possono cambiare ai sensi, o meglio per effetto della pandemia, e questo avverrà nella prossima lezione, che è tra 20 giorni, se non erro, se non ricordo, mi sono un attimo perso, sì. Avete comunque delle comunicazioni via mail per avere delle indicazioni. Qualcuno ha chiesto i materiali, qualcuno ha chiesto l'accesso al video, insomma, vi scriverò a tutti. E l'ultimo ringraziamento particolare che volevo fare era per una persona che, a proposito di presenza, non è più presente, almeno visivamente, qui con noi, ma che era la prima presenza, insomma, quando facevamo il corso in aula, incontravamo subito dopo la porta. Grazie, grazie.